semplicemente dovuto, ma che viene proprio dal cuore, insomma. Un ricordo di Carlo Bernardini, che è stata una figura importante non soltanto nel campo della fisica, ma nel campo della cultura italiana. Mi piace ricordare in particolare il suo contributo decisivo alla traduzione dei libri della Mir, a cui in sala tutti più o meno hanno guardato, ci hanno studiato, ci hanno preparato esami, eccetera. Poi la figura dell'uomo Carlo Bernardini. Non voglio dilungarmi oltre, perché meglio di me sapranno fare le persone che interverranno adesso, ad iniziare dalla professoressa Carla Romagnino, del gruppo di storia della fisica di Cagliari, che è un personaggio, posso dire, storico del gruppo, una colonna portante.
Storico antico.
Antico, siamo quasi tutti antichi qua. E cedo volentieri la parola a lei.
Grazie Fabiano. Sì, per me è molto coinvolgente il fatto di che mi sia stato chiesto di ricordare Carlo Bernardini alla nostra scuola, per quello che ha rappresentato e per le cose che vi racconterò adesso. Non voglio fare una biografia di Carlo Bernardini per varie ragioni, intanto perché lui stesso ha scritto la sua autobiografia, chiamiamola scientifica, oltre che personale, col bellissimo libro Fisica Vissuta, ma anche perché in occasione della sua morte tantissimi giornali e riviste hanno parlato della sua vita e quindi tutti quanti ne abbiamo letto e sentito, per cui sarà un ricordo un pochino più rivolto a noi del gruppo di storia della fisica. Racconto inizialmente un aneddoto abbastanza significativo, come avrebbe fatto Carlo quando iniziava i suoi discorsi. L'aneddoto è questo: io ho conosciuto tardi Carlo nella mia vita umana, professionale, e i rapporti con lui sono iniziati a diventare un po' più stretti quando sono diventata presidente dell'AIFE. Parlo del lontano 1993. E poco dopo il mio incarico presidente ha mandato un documento a me, appunto, come presidente, in cui metteva in luce alcune criticità relative all'insegnamento della fisica e chiedeva, con una lettera. Credo che tutti voi o la maggior parte di voi conoscano la scrittura di Carlo, che è una scrittura ordinatissima, molto bella da vedere proprio esteticamente. Questa lettera di accompagnamento a questo documento, che aveva stilato insieme a un gruppo di insegnanti di Roma e Terni, ci chiedeva che venisse pubblicato l'articolo sulla fisica nella scuola, la rivista dell'AIFE. Noi naturalmente lo pubblicammo, ma ritenemmo che fosse necessario accompagnarlo con un commento anche da parte del consiglio direttivo, e lo facemmo con doppia firma in un editoriale, nello stesso editoriale della rivista dove fu pubblicato il documento di Carlo. Facciamo un commento, non dico a difesa degli insegnanti, sui problemi degli insegnanti, ma commento proprio che a noi sembrava molto tranquillo e pacato, ed era, come ho detto, a firma mia e di Luigi Brasini, che era il direttore della rivista. Poi passarono alcuni mesi, dopo un po' Carlo ci mandò un altro documento in cui parlava invece degli intrecci tra la didattica della fisica e la didattica della matematica. Accompagnava sempre questo documento con una lettera, ma metteva alla fine una postilla dove diceva che era molto meravigliato del tono diffidente e persino risentito del commento che avevamo fatto nella rivista precedente. Io, ripeto, l'avevo visto qualche volta nei congressi, avevo partecipato ad alcuni congressi della SIF, personalmente però poco avevo avuto a che fare con lui, ma mi ero fatta l'idea che fosse un po' un barone universitario che bacchettava gli insegnanti, e questa postilla di questa lettera mi convinse di questo. Vabbè, però non era importante, poco male su questa faccenda. Eravamo arrivati al periodo in cui c'era Luigi Berlinguer ministro e si profilava il rinnovamento della scuola col cambio dei cicli, col rinnovamento dei cicli scolastici. Allora, come AIF, pensammo di organizzare un seminario a Bellaria di 3 giorni, al quale invitare le più importanti figure che si occupavano di didattica della fisica, e naturalmente tra queste persone invitammo Carlo Bernardini. Bene, e da allora il pregiudizio di Carlo Barone e Severo nei confronti degli insegnanti cadde completamente. Mi accorsi proprio che era un mio modo di vedere il personaggio che non conoscevo, e da allora, proprio, se posso dire, ci ha trascinato la sua capacità di voler bene agli amici e di mettersi sempre a disposizione degli insegnanti. Questa è la premessa, diciamo così, di questa lunga amicizia che poi si è stabilita con me personalmente, con grande onore da parte mia, ma soprattutto col gruppo di storia della fisica, perché nel 2001 cominciamo le scuole e già dal 2002 Carlo cominciò a frequentarle, e fece questo fino al 2013. La prima scuola alla quale ha partecipato aveva come tema l'immagine fisica dell'universo da Copernico ad Einstein, e Carlo fece una bellissima lezione sulla storia dello sviluppo delle idee nella didattica della fisica. Da allora, quindi dal 2002 al 2013, fece circa una ventina di lezioni, perché ogni anno una o due lezioni venivano fatte da lui. Ma la cosa più coinvolgente della presenza di Carlo alle scuole di storia della fisica era la sua partecipazione attiva e puntuale ai dibattiti dopo ogni lezione, e quindi stimolava l'interazione tra il relatore e la platea, e partecipava ai gruppi di lavoro serali, e sempre portava la sua saggezza, la sua capacità di individuare i problemi critici delle cose. La sua simpatia personale, il suo modo accattivante di essere ironico si esplicava soprattutto durante i momenti conviviali, i pranzi, le cene che facevamo assieme, perché guardate che la nostra scuola, soprattutto agli inizi, che durava dal lunedì al sabato compreso, si faceva proprio una sorta di attività, di vita collegiale, perché si stava insieme tutta la giornata e dopo cena, e, insomma, era un modo di vivere che adesso, essendo un po' più anziani, facciamo un po' di meno. E nel 2003, quindi, con questa sua attività all'interno del gruppo di storia della fisica, durante il congresso di Baia Domizia, l'assemblea dei soci nominò socio onorario Carlo Bernardini con questa motivazione che mi piace ricordare. Nel corso della sua attività di scienziato e scrittore si è sempre attivato in modo determinante per far migliorare e rivalutare l'insegnamento della fisica in qualunque contesto si sia trovato ad operare, dalla cattedra universitaria ai banchi del Senato e alla direzione di una prestigiosa rivista scientifica che è Sapere, come sapete. Il professor Bernardini è stato vicino alla vita dell'AIF pubblicando articoli sulla stampa dell'associazione sin dai primi anni 70, aderendo sempre ai nostri inviti per congressi, simposi, corsi, eccetera, e portando in ognuno il suo prezioso contributo. A livello personale ho avuto moltissimo da Carlo e mi ha incoraggiato a partecipare ad attività stimolanti per la mia vita professionale e umana. Grazie a lui fui chiamata a lavorare alla commissione per la riforma dei cicli scolastici di Tullio De Mauro e sempre grazie a lui fui chiamata insieme a Rita Serafini a far parte del gruppo nazionale interministeriale per lo sviluppo della cultura scientifica istituito durante il governo Prodi nel 2006 con l'avallo di ben 4 ministri che avevano firmato la costituzione di questo gruppo. Il gruppo era composto da 18 persone soltanto, oltre a qualche ministeriale che era in rappresentanza proprio dell'ufficio ministeriale della direzione del Ministero della Pubblica Istruzione. Io e Rita ci sentivamo veramente molto piccole di fronte a questo consesso formato da personaggi come Enrico Bellone, Edoardo Boncinelli, oltre Carlo Bernardini naturalmente e così via. Però devo dire che era stato un gruppo molto rispettoso nei confronti di tutti. Luigi Berlinguer era estremamente capace nel far sì che tutti potessimo dare il loro contributo e quindi eravamo riusciti a produrre alcuni documenti abbastanza importanti sulla formazione degli insegnanti, sul laboratorio, sulla necessità del laboratorio nell'insegnamento della fisica e così via. E con Carlo ci battemmo in particolare perché in questi documenti comparisse qualcosa che facesse capire l'importanza della storia della fisica e quindi soprattutto nel documento relativo alla formazione degli insegnanti avevamo chiesto e ottenuto che fosse introdotta la necessità della dimensione storica. Leggo la frase che abbiamo fatto mettere, intesa come comprensione del modo e del tempo in cui si sono affrontati i nodi concettuali e fatte le scoperte scientifiche. La storia come mezzo per comprendere la fisica era diventato ormai un suo pensiero costante e Carlo voleva convincere l'AIF a scrivere, ad avviare un programma di scrittura di un manuale scolastico con un approccio storico sul genere del PPC, ma adatto alla scuola italiana e alla realtà sociale del momento. Aveva cercato di coinvolgere alcuni di noi in questo, purtroppo non siamo stati capaci di assecondarlo. E un altro suo sogno era quello di creare un istituto nazionale di storia della fisica. Nel 2007 ci convocò tutti, Peppino c'eri anche tu, ci convocò tutti a Castiglioncello, naturalmente io chiamata come semplice appassionata di storia, non come professionista della storia della fisica, per presentarci questo suo progetto. Era convinto che il governo fosse interessato a sostenere l'iniziativa. Purtroppo il governo nel 2008 cadde e arrivò la Gelmini e quindi non se ne fece più nulla. E infatti voglio chiudere questo mio ricordo servendomi delle parole che mi sono piaciute molto e mi ero appuntata, scritte da Pasquale Tucci, a proposito quando Carlo è venuto a mancare. Scrive Pasquale: Carlo amava la fisica e amava la storia della fisica. Ha perseguito i suoi ideali e ha profuso la sua passione con tutto l'impegno del quale era capace. Le sue vittorie è facile enumerarle ed esaltarle, ma non dimentichiamo che il suo impegno civile a favore di un comportamento razionale, del quale la scienza era parte integrante, è stato più volte messo in discussione. A Montalto di Castro la centrale nucleare alla quale era favorevole non c'è. Un istituto di storia della fisica al quale ambiva per dare una veste critica alla formazione del fisico non è mai stato istituito. Lo stesso insegnamento di storia della fisica per il quale si era battuto a Roma e non solo, è in grave difficoltà. Sembra quasi che combattesse contro un avverso spirito del tempo. Poiché non era un visionario, vale la pena chiedersi perché e, se crediamo nel suo impegno, cosa possiamo fare. Ecco, mi pare che provare a realizzare qualcuno dei sogni di Carlo forse sarebbe il modo migliore per ricordarlo. Io ringrazio Carlo per essere stato vicino a noi e concludo questo mio discorso. Avete visto una carrellata di foto che riguardano le nostre scuole di storia della fisica, però vorrei chiedere ad alcuni dei presenti, se Fabiano ce lo consente, di partecipare anche loro al ricordo di Carlo, in particolare Andrea, se lo desideri e vuoi dire due parole anche tu su Carlo. So che eravate molto amici anche a livello personale oltre che professionale, quindi ci fa piacere se...
Grazie, io sono un po' imbarazzato perché tu hai già detto le cose essenziali. Io però avevo un rapporto di amicizia con Carlo e con i suoi figli, forse vale la pena di richiamare, cioè come uomo. Io, Carlo è il primo fisico italiano con cui io, rientrando dagli Stati Uniti dopo qualche anno di perfezionamento lì, mi sono trovato immediatamente a risuonare bene. Cioè nella facoltà della Sapienza a Roma, subito mi resi conto che Carlo aveva una logica, una lucidità, un equilibrio nel giudicare ciò che avveniva e nell'esporre il suo parere in proposito, che veramente mi sentii di legarmi a lui immediatamente, tra l'altro facendo una fisica tutto diversa, perché io sono uno spettroscopista della fisica della materia e lui è un teorico, diciamo, del settore alte energie. Lui insegna, tra l'altro con meriti enormi da quanto ho appreso dagli studenti, metodi matematici della fisica. Io ho sempre insegnato fisica generale a livello molto sperimentale, molto basale. Non di meno ci siamo trovati spessissimo d'accordo a sostenere le stesse cose, anzi io talvolta mi zittivo perché il modo come lui le discuteva, le presentava era talmente elegante, talmente preciso e oltretutto coincidente con quello che pensavo io, che tante volte nei dibattiti in dipartimento, in facoltà, me ne stavo zitto aspettando che parlasse lui perché sapevo che avrebbe detto quello che è. E Carlo era un uomo veramente di grande cultura, sapeva unire scienza, musica, letteratura, pittura, in un tutto unico, una cultura unitaria che praticamente qualsiasi persona di un certo livello mentale, insomma, non poteva non immediatamente condividere e ammirare. E quindi io sono stato sempre un suo grande ammiratore, mi reputo molto fortunato di averlo avuto come vicino di stanza o quasi, non molto lontano dalla mia porta, e di poterlo frequentare dentro il dipartimento, dentro la facoltà e fuori, perché poi anche per dire degli interessi che avevano i suoi figli, di cui due si sono dedicati alla musica, che è l'altro mio argomento preferito dopo la fisica, Nicola e Alfredo. Nicola è professore di musica elettronica a Ca' Foscari, mi sembra, se non erro, o a Padova, insomma lì, quella zona lì, e Alfredo è direttore di un complesso barocco che si chiama Zefiro, e oltretutto anche grande esperto di costruzione di strumenti a fiato. Quindi sono due ragazzi che, dati i miei interessi, io ho potuto frequentare. La figlia invece di Carlo è una restauratrice di quadri, quindi anche quella è molto vicina alla cultura non scientifica, o perlomeno un settore in cui la scienza e l'arte possono tranquillamente incontrarsi. Io ho alcuni momenti salienti nella mia vita in cui con Carlo ho avuto qualche rapporto estremamente importante. Per esempio, quando ci recammo a trovare Gorbaciov a Mosca in una commissione di scienziati italiani, ricordo che c'era Malli, ovviamente universalmente noto, c'era Roberto Fieschi, che professore di Parma, che voi certamente tutti quanti conoscete, e c'erano anche altri, tutti legati al mondo della, al mondo antinucleare, dal punto di vista della resistenza alla proliferazione delle armi nucleari, il famoso USPI, mi pare che si chiami, Unione degli Scienziati per il Disarmo, di cui Carlo era un attivo membro, tra l'altro, quindi questo è un aspetto importante. Perché lui invece, dal punto di vista della nucleare, per quanto riguarda l'applicazione energetica, lui era nuclearista. E su questo è uno dei punti su cui non siamo mai stati concordi, perché io non sono mai riuscito a smuovermi dal 50-50 nel giudizio se nucleare sì o nucleare no. Non sono mai riuscito a trovare delle ragioni per essere l'uno o l'altro. Ho sempre trovato che da tutte e due le parti c'erano fortissimi elementi a favore della sua. E lui invece fu sempre un convinto assertore dell'uso dell'energia nucleare, ma altrettanto convinto assertore della necessità di battersi per il non utilizzo del nucleare per scopi militari. E vorrei ricordare che lui aveva uno humor eccezionale, ne riteneva, era convinto che noi settentrionali, io sono veneziano per chi non lo sapesse, non lo capivamo, non so perché aveva questa strana, era un po' un pregiudizio, diceva questo in generale, non avete il senso dello humor. Io invece credo che le sue battute piacessero a tutti, indipendentemente dalle provenienze. Lui sulla sua porta, per esempio, come ho raccontato l'altra sera a cena, aveva un cartello a cui teneva molto, che diceva: io ho la coscienza pulita, non l'ho usata mai. Che secondo me era proprio sinteticamente la personalità dell'uomo che riesce a scherzare persino sulle cose più importanti e più intime. La sua bravura di insegnante, ecco, ho raccolto da tanti studenti dei giudizi entusiastici sulla sua personalità di docente e sulla fortuna che essi dichiaravano di aver avuto di avere Bernardini come docente. Io non l'ho avuto come docente perché io vengo da scuola del nord Italia, già da Pavia, e quindi come docenti nessuno dei colleghi romani con cui poi ho avuto a che fare non li ho mai avuti, in particolare Carlo. Carlo è anche noto per la sua furibonda polemica con Zichichi, di cui tutti avrete sentito parlare, insomma, cioè erano come cane e gatto, insomma, cioè veramente ognuno dei due quando parlava dell'altro diceva peste corna. Bernardini con molto garbo, Zichichi con un po' più di pesantezza, ma insomma si odiavano. Bernardini era sulla lista nera di Zichichi. Ricorderò soltanto il famosissimo articolo L'algebra delle caramelle, che lo conosce, se lo conoscete tutti, non ne parlo, se non scrivo parola soltanto. Allora, Zichichi una volta scrisse sul Corriere della Sera, credo, su Repubblica, perché ci fu un tempo in cui Zichichi riuscì a mettere la zampa anche su Repubblica, e aveva scritto che quando si moltiplicano insieme due numeri, devono appartenere alla stessa categoria di cose, cioè devono essere omogenei, non si può, come non si può sommare, che so, le matite con le pere, non sia un totale che sia né l'uno né l'altro, così anche nella moltiplicazione. Un errore gravissimo che gli è sfuggito, non credo che Zichichi, per quanto non sia un'aquila, arrivi a simili errori. E invece Bernardini rispose subito con un controarticolo.
Non facciamo la fisica, non facciamo la fisica, non se ne parla più allora.
Infatti Bernardini, la legge di Newton, massa per accelerazione, li moltiplica tranquillamente e tiene fuori la forza. Cioè, quindi proprio un errore talmente grave che neanche Zichichi normalmente l'avrebbe fatto, doveva dormire nel momento che scrive questa cosa. E allora Bernardini gli rispose con la storiella del giovane ragazzino che va dal droghiere e dice vorrei comprare delle matite. Ah, dice, lo sai che oggi abbiamo un'offerta speciale, per ogni matita che compri ti regaliamo due caramelle. Questa era l'algebra delle caramelle, questa la chiamata. Il ragazzino dice, ah, ma allora io compro 5. E questo gli dà 5 matite e quante caramelle? Non si può dire, no? Secondo Zichichi non si può dire, come si fa a moltiplicare 2 per 5 se sono oggetti diversi. E allora questa fu la fine. E questo andò sul Corriere della Sera, mi sembra. E da quel momento naturalmente Zichichi è diventato lo zimbello di tutti i centri INFN, di tutti i dipartimenti d'Italia. E da allora infatti si affiggevano le sue uscite sui vari giornali su cui ha scritto quello che diceva la televisione come modelli di hilarità.
Le zicche calde.
Eh beh sì, è venuto anche il termine zicchi calda o cose simili, eccetera, eccetera. Vabbè, io e mia moglie in particolare, visto che lei qui, abbiamo avuto una polemica violenta con Zichichi, ma non voglio uscire dal tema Bernardini, no? Però abbiamo avuto una polemica violenta quando lui scrisse il libro Galileo, Divin Uomo, che forse avrete visto, che è il più orrido libro che sia stato mai scritto su qualsivoglia fisico di tutti i tempi. E noi scrivemmo una recensione molto negativa, e naturalmente è successo un putiferio, perché Zichichi ha una ventina di persone in giro per l'Italia sempre pronte a schierarsi e a difenderlo, quindi ci fu una polemica che poi si estese sul giornale della Società Italiana di Fisica, insomma sono cose che più o meno qualcuno di voi avrà letto, ma non voglio andare troppo in quella direzione. Restando su Carlo, vorrei ricordare appunto il meraviglioso viaggio che facevamo insieme a Mosca quando fummo invitati a incontrare Gorbaciov per la questione del disarmo, e ricordo che fu un viaggio che non ho mai dimenticato, perché erano stati invitati anche altri personaggi della cultura, dell'arte o della scienza italiana. C'era Claudio Cardinale, per esempio, seduto vicino a Maiere, cosa che non dimentico. E poi comunque fu tutta un'esperienza molto bella, nella quale Bernardini aveva un ruolo importante, proprio perché in fondo aveva veramente delle idee molto chiare e molto decise in proposito al problema del disarmo. E l'altro grande protagonista di quell'incontro fu Amaldi, ovviamente, che allora era presidente, se non erro, di quell'associazione per gli scienziati per il disarmo, e che ebbe l'onore di consegnare nelle mani di Sakharov la laurea honoris causa che Roma aveva deliberato, che Sakharov non aveva potuto venire a raccogliere a Roma perché era ancora esiliato a Gorky. Ma proprio in quei giorni in cui noi eravamo a Mosca, Gorbaciov lo fece rientrare, e Sakharov venne in questa grande aula dove lavoravamo e ricevette da Amaldi la laurea honoris causa dell'Università La Sapienza. Comunque tutti questi ricordi che hanno sempre coinvolto Bernardini sono ricordi che mi piacciono, sui quali in qualche modo vivo ancora, perché nella vita non capita molto spesso di essere partecipi di eventi di questa rarità. Che dire di Carlo? La musica, ancora una parola sulla musica. Un punto su cui io e Carlo eravamo veramente ben risonanti era il rifiuto della musica sperimentale del Novecento, della musica dodecafonica in particolare. E c'è una frase di lui che mi ricorda a memoria: la buona musica è una dote che si è perduta. E frase che risuona un po' come quella del grande direttore Temirkanov, il quale dice: i compositori moderni, contemporanei, non sanno scrivere musica per l'uomo d'oggi, per fortuna ci hanno pensato i grandi geni del passato. Naturalmente non è da generalizzare, non dico questo per dire che nel Novecento non ci sia stata buona musica, ma c'è stata, non è stato riconosciuto subito che cosa era buono e che cosa non era buono. Per lunghi tempi sono stati anche portati in primo piano musicisti che di fatto di musica non avevano, con la musica avevano ben poco a che fare. Mi riferisco a Schoenberg e a tutta quella trafila, che su questo con Carlo eravamo molto d'accordo. Benché uno dei suoi figli fosse un musicista elettronico, e la pensasse in modo un po' diverso. Quindi anche dentro la famiglia Bernardini c'erano vedute qualche volta divergenti, che era molto bello però, che voleva dire che dibattevano già in famiglia delle cose che poi... Vabbè, io non ho molto altro da aggiungere, salvo la mia grandissima, ripetere, la mia grandissima ammirazione, stima, affetto e soprattutto riconoscenza per le cose che mi ha fatto capire e che mi ha insegnato. Il che posso dire si estende anche a mia moglie, la quale, pur non essendo una fisica, in Carlo ha sempre visto un uomo che era al di fuori delle parrocchie, un uomo che aveva una cultura che era talmente vasta che poteva discorrere alla pari con persone di tutti i campi. Credo di non avere altro da aggiungere.
Grazie. C'è Pietro che vuol dire lo stesso, ricordare che l'unico allievo presente tra i vari allievi che Carlo ha avuto, e quindi due parole Pietro, che sì, possiamo poi
certamente per fatto personale parlo, perché io nel 69 l'ho conosciuto, lui venne da Roma a insegnare struttura della materia, eravamo tutti preoccupati perché i romani a Napoli non sono mai stati visti molto bene, e allora c'era fatto, no? Aveva balenato l'idea che fosse un barone che veniva da Roma, non era così. Quando lui scriveva alla lavagna, a parte la bella grafia, di cui c'è anche una ragione, ma non dirò per brevità, arrivato al bordo della lavagna, se la formula non era chiara, cancellava tutto e andava da capo e riscriveva la forma, tutti i passaggi di nuovo. Nel 69, quando c'erano dei professori che proprio nel periodo, diciamo, della rivoluzione studentesca si erano schierati dalla parte degli studenti, ma insegnavano senza questi campi, poi ci consentiva di registrare le lezioni. Io conservo ancora tutte le lezioni registrate, ma a me personalmente mi conduceva dall'Istituto di Fisica Teorica fino a Mezzocannone, dove c'era l'altra facoltà, e nella sua 500, perché aveva capito, non che io gli facessi pena, però aveva capito che se veniva con me io avrei risparmiato, e durante il tragitto mi raccontava di tutto come se fossimo stati alla pari. L'ho visto come presidente di commissione alla laurea di mio figlio a Roma, e io ero seduto in mezzo al pubblico e lui da lontano ha fatto così, solo io e lui ci siamo capiti il perché. Dopodiché sono contento che Carla mi abbia dato questa possibilità, avendo naturalmente tagliato tutto quello che volevo aggiungere, ma sul prossimo numero, possiamo dire, della fisica nella scuola uscirà un mio ricordo un poco più lungo, in cui c'è anche qualche altra notizia. In realtà la life e l'amicizia con Carlo si è riverberata anche su di me, nel senso che io ho potuto rincontrarlo e apprezzarlo, e lo pianto perché è stato uno dei migliori insegnanti che io abbia mai avuto. Non so se il mio parlare traduce in qualche modo il fatto che sia stato il mio insegnante.
Sì, io concludo su questo perché potremmo stare tutta la mattina a parlare. Io credo che ciascuno di noi presenti avrebbe qualcosa da dire.
Una cosa, sì. Brevissima. Io ho conosciuto Carlo Bernardini non alle scuole di storia della fisica, ma al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, quando lui venne nell'82 a fare una delle lezioni sulla realtà ricomposta. E eravamo 10 insegnanti, questo per dirvi quanto interessava la storia della fisica ai tempi. Quindi questa enorme, grandissima sala del museo, eravamo 10. E lui fece una bellissima lezione sui principi di conservazione della fisica, il suo cavallo di battaglia, il teorema di Noether e tutto, cose che noi all'Università a Milano mai sentito nominare. Quindi fu una lezione incredibile. Siccome eravamo solo 10, Alla fine si fermò a chiacchierare, ci diede i suoi riferimenti, se avete bisogno di qualche cosa, eccetera, potete scrivere, eccetera. E io, quando vidi che al convegno dell'AIFE, poi mi pare di 2 anni dopo, lui avrebbe fatto una relazione, mi scrissi subito che voglio andarlo a sentire di nuovo. E usai tantissimo, i primi anni di insegnamento, il suo bellissimo librettino, Che cos'è una legge fisica, in cui quell'introduzione incredibile sulle V2 che arrivavano sull'onda, l'uso della teoria sulla probabilità, la statistica, di vedere dove arrivavano le bombe, perché la gente scappava in giro per l'onda dicendo arrivano tutte qua, arrivano tutte là, eccetera. E lo usai tantissimo con i ragazzi, poi lui scriveva bene, chiarissimo, una cosa incredibile. Quindi, e poi la sua affabilità, no? la possibilità di raggiungerlo chiedendogli, parlando, e lui ti trattava, quando parlava con te, come se fosse un suo pari, non importava che lui sapesse ovviamente, no? Migliaia di cose, più di quelle che sapevi tu, ma era una persona di una affabilità incredibile, e quando chiacchieravamo dopo cena che parlava dei gatti, delle cose, eccetera, una cosa veramente, veramente, una persona deliziosa, piacevolissima.
Bene, ringrazio tutti, perché davvero potremmo restare tutta la mattina a parlare di questo. Il libro che ha ricordato è veramente, per chi non lo conoscesse, perché è chiaro che è un libro che ha molti anni e i giovani insegnanti forse non lo conoscono, ma il libro Che cos'è una legge fisica, secondo me, deve essere un libro conosciuto da tutti gli insegnanti. Per quanto mi riguarda, ha contribuito moltissimo alla mia formazione per quanto riguarda la didattica della fisica. Invece, riguardo alle invettive contro Zichichi di cui parlava Andrea, io ricordo invece nel libro Incubi diurni l'invettiva contro l'incontro che c'era stato alla Sapienza di Roma a proposito di Papa Benedetto XVI, e deve aver scritto questo libro in un momento di malumore tremendo, perché se lo andate a leggere è proprio di una durezza, proprio un'invettiva contro questo modo di fare del rettore che aveva invitato il Papa via ufficiale. Bene, Fabiano, abbiamo tardato un po'. Questa bibliografia, se la volete, è nella cartella.